Ed eccoci in diretta all'altro capo del telefono, Massimo Priaro, un compagno e ricercatore con cui, insomma, di Chiesa Cattolica abbiamo parlato molto, anche di movimenti LGBTIQ negli ultimi tempi, ma direi di Chiesa Cattolica, movimenti antigender, eccetera, forse anche di più, anche parlando del suo ultimo libro, L'ipotesi neocattolica, eccetera. E intanto lo ringraziamo per questa sua partecipazione e chiediamo a lui se ci vuol dare una lettura di quello che sta succedendo rispetto a questa nota vaticana, che insomma è un atto estremamente ufficiale da parte delle gerarchie vaticane, tirare in ballo il concordato. Anche se oggi poi Parolin ha detto che la commissione paritetica loro non la vogliono, quindi sembra un po', a me è sembrato un pochino tirare indietro rispetto a quanto si erano esposti, ma soprattutto voglio dire, questa questione del DL Zan interessa moltissimo ai movimenti no gender, e quindi volevo chiedere a te se quanto li vedi presenti in questa decisione del Vaticano.
Ciao Elena, buongiorno intanto, grazie per l'invito. Guarda, io partirei da intanto una premessa che è di merito e metodologica. Io non sono un vaticanista, quindi non sono al corrente di ciò che avviene all'interno del Vaticano e non studio le dinamiche interne, anche diciamo così, interministeriali al Vaticano. Quindi non so risponderti rispetto alle intenzioni dell'istituzione dello Stato del Vaticano e di quello che succede all'interno. Questo è una premessa dovuta e necessaria. Detto ciò, a me quello che mi pare interessante, che io sottolineerei tra le altre tante letture che sono state fatte di questo evento politico, perché di questo si tratta, è sicuramente che rispetto allo studio che ho fatto della traiettoria dell'interventismo cattolico e politico nel dibattito pubblico italiano, a mio avviso questa decisione, questo atto segnala una forte e chiara e netta debolezza della Chiesa Cattolica in questo momento rispetto a quello che sta succedendo nel dibattito pubblico e nel Parlamento italiano. Quello che voglio dire in due parole è che rispetto agli anni, ai decenni passati, a altre situazioni, altri contesti che abbiamo conosciuto, lo spettro, diciamo così, di possibilità di intervento della Chiesa Cattolica e del Vaticano nel dibattito pubblico italiano era molto più ampio e prevedeva per esempio l'organizzazione del Family Day, gli interventi del presidente della Conferenza Episcopale Italiana in televisione, sui giornali, dappertutto. La partecipazione ampia dei movimenti cattolici e dell'associazionismo cattolico in generale, tutto ciò mi sembra in questo momento poco presente all'interno del dibattito pubblico, e a mio avviso è questo un po' anche ciò che ha motivato questo atto un po' da ultima spiaggia, un po' come dire a mali estremi, estremi rimedi. Questa è una prima considerazione che farei, e la seconda, legata a quello che tu dicevi, è che chiaramente, a mio avviso, da una certa diciamo così area del Vaticano, della Chiesa, cioè della Chiesa Cattolica e del Vaticano, che diciamo così se ne fa portavoce, c'è una volontà di dare un colpo di mano ai movimenti che sul campo, che sono quelli del Family Day appunto, i Gandolfini, i Pillon, Provita, eccetera, che sul campo si stanno muovendo e che sono in realtà il braccio armato di questa nota del Vaticano, che quindi chiaramente mi pare che ci sia un appoggio, una volontà di sostenere questa azione dall'alto e però anche dall'esterno, e a mio avviso questa dimensione è da sottolineare.
Che significa anche dall'esterno?
Cioè, dall'esterno significa che il Vaticano prima agiva all'interno dei processi politici, all'interno dei canali diretti di comunicazione con i partiti o addirittura all'interno del Parlamento con deputati e senatori che erano chiaramente, come dire, volontariamente artefici di una strategia vaticana. Tutto ciò mi sembra non esserci oggi all'interno del dibattito istituzionale, quindi in questo senso dall'esterno. Un po' come dire, voi state facendo il lavoro sul campo, noi dall'esterno vi diamo un colpo di mano e anche un colpo forse di acceleratore. La questione poi però, stiamo vedendo gli effetti, non so se ha poi sortito gli effetti che il Vaticano voleva, ecco. Questo lo dovremo valutare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
Scusa, ti trango un attimo su questo punto, ma volevo chiederti che se secondo te, secondo la lettura che tu stai facendo, a questa debolezza dell'istituzione vaticana corrisponde anche una debolezza invece di tutto quanto quell'associazionismo pro-cattolico, anti-abortista, insomma, che abbiamo nominato fino adesso?
No, invece no, questo è un po' il paradosso, cioè alla debolezza del Vaticano, quando dico debolezza intendo la capacità di intervenire direttamente nel processo politico, questa è la definizione mia di debolezza. Questa è una caratteristica tipica e che è una, come dire, si colloca nella traiettoria un po' di quella che alcuni studiosi chiamano l'uscita della religione dalle strutture sociali e politiche, ma in particolare delle istituzioni anche ecclesiastiche, ma questo non vuol dire che corrisponde una perdita di capacità di intervento invece dei movimenti dell'associazionismo, anzi mi verrebbe da dire che alla debolezza, cioè alla crescita di questa debolezza della Chiesa corrisponde in maniera direttamente proporzionale una crescita della capacità di intervento dei movimenti che hanno come ratio proprio far fronte a questa debolezza e quindi prendere il testimone di quella che prima era un'azione diretta della Chiesa e che oggi invece è un'azione portata avanti da questi movimenti.
Quello che tu dici è supportato anche dalle evidenze dell'ingresso di associazioni pro vita, una notizia proprio degli ultimi giorni nei consultori del Piemonte, ed è una conquista ottenuta grazie all'intervento dell'assessore regionale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, lo raccontavamo insomma da questi microfoni un po' di giorni fa.
Sì, e fra l'altro, e significa anche, almeno dal mio punto di vista, come dire, uno scontro meno mediato, significa un inasprimento, uno scontro che diventa più violento, perché appunto questi sono direttamente il braccio armato che prende in mano la questione. Da parte poi insomma mi dirai se sei d'accordo, da parte del Vaticano. Io non ho capito bene, perché non è che proprio la mia testa riesce proprio a sciogliere i nodi di perché fanno certe cose. Quello che sembra insomma curioso è che hanno scelto proprio la settimana in cui cominciano i Pride in Italia, e quindi ci sono già pronte una lunga serie di manifestazioni che risponderanno in maniera ampia, massiccia e forte a questo attacco del Vaticano, e non capisco quale può essere il motivo per aver scelto proprio questo momento, visto che la tecnica leghista parlamentare comunque fa sì che il DL Zan per ora non si discuta.
Sì, su questo punto sono assolutamente d'accordo con la tua lettura e osservazione. Mi verrebbe da fare una considerazione che magari alcuni appunto vaticanisti potrebbero contestarmi, che non è teologica, però un po' prende spunto da una frase che ho letto questa mattina del presidente della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che dice le scuole, entrando nel dibattito sulla scuola cattolica che sarebbe in pericolo se passasse il DL Zan, che dice le scuole cattoliche, e in realtà la Chiesa ovviamente, difendono la verità contro il pensiero unico.
Sì, lo stavamo commentando subito prima di te. Verità e pensiero unico non possono stare agli opposti.
Sì, è un po' paradossale come considerazione, ma questo mi ha colpito questa frase, perché rispetto a quello che tu dicevi, a me sembra, cioè io vedo proprio questa presunzione, questa ambizione anche forse in questo momento della Chiesa di essere depositaria di una verità, e l'intervento di questo atto, questa nota del Vaticano, a mio avviso si inserisce in questa logica, in questa ratio, cioè noi facciamo valere il peso della verità di cui noi siamo depositari, Il problema è che si scontrano e quindi anche senza considerare, pensando forse anche che questa verità è più forte di queste mobilitazioni, per esempio dei Pride che ci saranno in questi giorni, che ci sono oggi e che chiaramente risponderanno in maniera, come sappiamo, forte, colorata, rumorosa e festiva anche a questa, e creativa a questa provocazione, diciamo così. Però io ci vedo questo, cioè dall'alto della nostra verità noi facciamo pesare questa, diciamo così, questa autorità. Si scontrano però, e non hanno fatto i conti, col fatto che i tempi sono un po' cambiati e che quel contesto storico in cui la religione aveva il suo posto legittimo e strutturale incontestato non riflette più il nostro tempo e la nostra storia, le nostre democrazie. Questo non significa che diciamo così, appunto, i bracci armati della religione cattolica, del cattolicesimo politico e militante non abbiano più potere, lo dicevamo qualche secondo fa. Quindi bisogna stare attenti a non cadere nell'errore di dire la Chiesa perde potere e quindi non c'è più il potere dei bracci armati della Chiesa. No, la Chiesa perde potere sicuramente per questioni storiche di secolarizzazione, di democratizzazione delle nostre società, ma è proprio per questo, è proprio per rispondere a questa situazione che le associazioni e i movimenti cattolici, soprattutto quelli più radicali, spingono e si costruiscono nuove basi, nuove alleanze, nuove capacità di azione.
Possiamo dire anche che insomma questo tentativo che ha fatto il Vaticano di provare a compattare un po' le fila di quella diciamo opinione pubblica pro-cattolica su alcune questioni, però in realtà ha avuto come effetto anche compattare l'altra parte, nel senso che comunque tutto il dibattito sul DDL Zan anche tra diciamo nel movimento largo LGBTQ femminista, transfemminista è anche insomma oggetto di dibattito. Non c'è un'adesione totale univoca alla legge, c'è sempre stato anche da quella parte di movimento che chiedeva molto più di Zan, a chi invece dice appunto questo DDL è inutile, non serve a niente, serve altro, e invece ha avuto anche un po' l'effetto di compattare sia le parti del movimento sia anche chi semplicemente è un simpatizzante rispetto a non solo al DDL ma anche diciamo più in generale rispetto a quella che è la questione dell'ingerenza della Chiesa Cattolica nelle vite quotidiane degli abitanti italiani tendenzialmente.
Sì, certo, questo mi verrebbe da dire che sono un po' gli effetti a volte inaspettati, inattesi, delle logiche di mobilitazione e di contromobilitazione. Un'azione, un evento, un intervento di un campo a volte provoca degli effetti di risposta e di ricomposizione nell'altro campo. Un altro esempio che in questo senso che mi verrebbe da sottolineare per mostrare questa logica di mobilitazione e contromobilitazione che crea dei fronti e delle alleanze a volte inaspettate, io penso con molta sincerità che Arcilesbica, per esempio, all'inizio di tutto questo dibattito non desiderasse ritrovarsi nel campo a fianco dei no DDL Zan, a fianco dei movimenti pro-life italiani. Di fatto però la logica mobilitazione contro mobilitazione produce degli effetti di posizionamento che vanno al di là delle intenzioni, e quindi di fatto abbiamo visto che Arcilesbica ha preso parte a dei dibattiti no DDL Zan a fianco di quelle associazioni pro-life che loro stesse in realtà contestano. Quindi,
e anche una gran parte del pensiero della differenza, tanto per dire chi si sta infognando in questi posizionamenti. Senti, scusa se sono intervenuta in maniera così, vogliamo sentire tante voci, ma vorrei prima di salutarti che tu ci raccontassi dove vai mercoledì.
Mercoledì sono stato chiamato per partecipare all'audizione in Commissione Giustizia, prima che forse finiscano queste audizioni e ci sia il passaggio in aula se il voto del 6 luglio va in questa direzione. Ho ricevuto una chiamata e sebbene in un primo momento avessi pensato di rifiutare di partecipare a questo diciamo così scempio discorsivo che è stato messo in scena e sul palco dalle forze che contrastano il DDL Zan, perché mi sentivo davvero a disagio a ritrovarmi a fianco di quelle persone. In un primo tempo pensavo di rifiutare l'invito, negli ultimi giorni invece ho pensato che era importante, proprio per queste ragioni, andare lì in quello spazio istituzionale e far esistere un discorso che nelle intenzioni, rispetto a come mi sto preparando a questo momento, vorrebbe essere di riportare il dibattito sul campo della realtà delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle persone LGBT, per mostrare attraverso dati che esistono, purtroppo non in Italia, che queste quali sono queste realtà, qual è la dimensione di queste realtà, qual è l'urgenza ad intervenire e qual è la responsabilità dello Stato in questo campo e nei confronti di queste categorie di persone, facendo vedere anche come altri Stati hanno risposto e che cosa hanno prodotto queste politiche, e sottolineando che questo è il minimo da cui si può partire.
Sì, infatti nella logica di molto più di Zan, ricordiamo anche che in questo disegno di legge ci sono dei fondi per case rifugio, per un intervento proprio di emergenza sulla violenza, di cui c'è molto bisogno. Ti ringraziamo molto e non vediamo l'ora che tu ci racconti come va in Senato la tua partecipazione. Grazie.
Molto volentieri, grazie a voi.
Allevatore, è la tua bocca di frasi usate, i tuoi amici di un altro mondo e le tue colpe dimenticate. Con i tuoi giochi di colombe bianche.
Prearo appunto parteciperà a una delle audizioni, ma stiamo parlando, ovviamente non è quello per cui partecipa lui, ma di una tecnica ostruzionistica messa in atto dalla Lega e Fratelli d'Italia.
Sì, per appunto, come dicevi te, frenare il DDL Zan e la sua discussione si stanno usando anche delle assurde audizioni omofobe. Sono più di 200 le audizioni previste in Senato. Ad oggi sono stati auditi già Alberto Contri, pubblicitario e docente di comunicazione sociale alla IULM, secondo il quale l'identità di genere è una mera invenzione, un obbrobio antropologico. È come se, lui dice, il DDL Zan imponesse l'omosessualità per legge. E poi è stata udita l'avvocata Daniela Bianchini del Centro Studi Livatino, giusto per citarne alcuni, gruppo di giuristi che studia il diritto alla vita, l'identità di genere, dice, è l'elemento alla base della teoria gender, teoria che non esiste, e DDL Zan dice pretende di imporre con il pretesto della lotta contro le discriminazioni un pensiero unico e dominante. È stata udita suor Anna Moni Alfieri, per cui anche per lei il DDL Zan promuove il pensiero dominante. È stata udita la scrittrice cattolica e antiabortista Silvana De Mari e chi altro? L'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, l'avvocato Giuseppe Zola, ex vice sindaco di Milano, insomma Paolo De Carli, professore ordinario Università di Milano, anche lui contro, insomma tante personalità dello spettacolo, della cultura, della giustizia e del
comunque
papato.
mentre scorri l'elenco mi stanno venendo una serie di commenti veramente politicamente scorretti.
Vai, possiamo dire.
A partire dalle famiglie numerose.
Vabbè, là le famiglie numerose, immaginiamo neocatecumenali e tutta quell'area lì.
Sì, ma invece non li farete perché non avrete il tempo, perché c'è la seconda telefonata. Abbiamo al telefono una compagna molto nota da questi microfoni e non solo, ormai una star, Porpora Marcasciano. Ciao Porpora, buongiorno.
Ciao, e tu mi fai sorridere e ridere tutte e due. Sono Miss Radio Onda Rossa, mi farete Miss Radio Onda Rossa?
No, non ti faremo Miss Radio Onda Rossa e andiamo oltre. Allora, tu stai scendendo dai monti per venire al Pride a Roma e si può dire con la bandiera Novat?
Beh, assolutamente sì, come dire, la bandiera Novax è rimasta sempre nel cuore, ma non solo nel cuore, nelle pratiche, come dire, quindi è sempre lì e ci attraversa, ecco. Io sto venendo a Roma al Pride e non solo per quello, voglio come dire solo poche cose perché ho il treno che mi parte, che c'è un filo, come dire, diretto dalla Breccia ad oggi, ma prima ancora, come dire, con tutti i movimenti, e c'è un filo diretto tra l'8 marzo, la festa delle donne, e il 28 giugno, che è la festa dell'orgoglio LGBT+, eccetera eccetera. Ecco, c'è un filo diretto, questo lo rimarco per chi lo vorrebbe tagliare quel filo e non lo vorrebbe continuare, e c'è un filo diretto dal 17 maggio, che è la giornata contro l'homo, lesbo, trans, eccetera, fobia, e il 24 novembre, che è la giornata contro la violenza alle donne. Ecco, come dire, ho fatto questi riferimenti perché per noi, come dire, le lotte sono tutte uguali, sono le stesse, è una, e fin quando ci sarà il patriarcato, come dire, noi lotteremo per mille e mille anni ancora, quindi senza arretrare di un atto, di un passo, e il Novax è per noi la bandiera, è il simbolo, permettetemi, la ciliegina sulla torta, ecco, perché come dire, mai come ora lo ribadiamo, come dire, fuori il Vaticano dalle nostre vite. Quindi questo è quello, sì, che mi sento di dire.
Ti voglio solo, non sei stata confusa, ma voglio che tu aggiunga una cosa, perché in questi giorni abbiamo visto tantissimi e tantissime sui social, in giro eccetera, usare slogan, foto, immagini, simboli del coordinamento Facciamo Breccia, di cui abbiamo fatto parte insieme eccetera, un movimento che è stato triturato, o perlomeno così ti ha tentato di farlo, dalla parte mainstream del movimento. Vogliamo dire una parola su questo?
Beh, assolutamente sì, è chiaro che, come dire, all'epoca siamo considerati provocatori, no? O provocatrici, anzi è meglio, e chissà perché tutto quello per cui noi lottavamo, ci battevamo, oggi è tragicamente vero, come dire, l'ingerenza vaticana, ma non solo, ecco, gli stessi e le stesse che ci accusavano all'epoca oggi si dimostrano essere dall'altra parte, parlo delle terze soprattutto e di altre e gruppi, associazioni, come dire, chiare, ma gli slogan se ne appropriano, perché figurati, viviamo in un mondo così gentrifugato, concedetemi il termine, che come dire, l'importante è riappropriarsi di qualcosa. Per me, come dire, se ci si potrebbe anche riappropriare, l'importante è che però con uno spessore e una lettura meno superficiali, capire cosa c'è stato dietro quegli slogan, quelle lotte, quel movimento, ecco, di Facciamo Breccia, e dire, capire tutto questo per me dire, è essenziale, altrimenti sono slogan vuoti. Ognuno li può usare, li può urlare, l'importante è che sia chiaro, siano chiari i contenuti, ecco.
Sei stata molto chiara, vai a prendere il treno, ci vediamo in piazza.
Perché sto correndo con la mascherina, ecco, ci vediamo più tardi.
Ci vediamo in piazza, grazie ancora.
Ciao.
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 Però forse possiamo qua. Scusate, è tutto molto complicato in questo momento per me, ecco, ce l'abbiamo fatta, forse qualcuno in studio voleva aggiungere qualcosa a quanto diceva Porpora?
No.
No.
No, sottolineare quanto aveva detto e quanto dicevi anche te, cioè la cancellazione di un'esperienza politica e, come dire, l'appropriazione solo di slogan, no, di fotografie, come dicevi te, di percorsi invece fatti con sangue e sudore di altri compagni e compagne.
continuiamo sull'argomento. Abbiamo al telefono Claudio Mazzella del Circolo di Cultura Omosessuale Omaro Mieli, che ringraziamo per questa sua partecipazione. Ciao, buongiorno.
Grazie a voi. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
E buon Pride di Roma, che sarà, intanto partiamo dalla concretezza: quando, dove, come?
Allora, sarà alle ore 17, quindi mancano poche ore, si stanno scaldando i motori e ci ritroviamo in piazza Vittorio Emanuele.
In piazza Vittorio Emanuele, per poi un corteo che quest'anno sarà ancor più con i nostri corpi, striscioni, slogan.
Quest'anno ovviamente torniamo un po' indietro, no? Con i tempi ci riappropriamo anche di quelle lotte che venivano fatte, insomma, tanti anni fa, perché causa Covid, questo insomma dobbiamo dirlo chiaramente, non possiamo scendere con i carri e con i balli come possiamo immaginare, però sono sicuro, siamo tutti sicuri noi dell'organizzazione del Roma Pride, che sarà un Pride favoloso, perché abbiamo l'esigenza di ritornare in piazza dopo un anno di assenza, visto che l'anno scorso appunto non l'abbiamo potuto fare, quindi non vediamo l'ora e qua si scaldano i motori, siamo tutti emozionati.
E quindi insomma oggi ci sarà il Pride, diciamo che indietro ma anche insomma un po' avanti, nel senso che diciamo da un altro punto di vista anche la modalità diciamo nuova rispetto agli ultimi 10 anni almeno di un Pride senza carri, senza multinazionali, senza grandi marchi, grandi patrocini, anche senza diciamo la musica da discoteca a palla, potrebbe anche essere diciamo un Pride qualche punto di vista che magari riesce anche a esprimere in quel momento qualche contenuto politico in più. Diciamo che le critiche ai Pride negli ultimi anni non sono mancate, tante parti del movimento in tutta Italia, ma anche rispetto al Pride di Roma, insomma, ha sempre criticato il fatto che l'eccessiva presenza di grandi marchi al Pride, la commercializzazione del Pride, spesso anche la presenza di diciamo rappresentanti istituzionali un po' ambigui, ricordiamo ad esempio il patrocinio dell'ambasciata israeliana al Pride. Insomma, forse è anche un passo avanti il fatto che questa volta non è diciamo il mainstream che è protagonista, ma sono i corpi delle persone LGBTQ di Roma e non solo.
Allora, sicuramente quando ho detto indietro era legato proprio alla modalità, no? Come dicevi tu, perché insomma ritorniamo un po' a un Pride del 94, come ha detto Deborah Di Cave, insomma la presidente all'epoca del Mieli, che ha portato il famoso primo corteo in Italia del Roma Pride, come stai dicendo appunto, in una situazione completamente diversa a quella in cui abbiamo vissuto negli ultimi anni. Sicuramente la pandemia ci ha tolto tanto, perché ci ha tolto il contatto, ha dato a tutte le associazioni una situazione di difficoltà, perché non ci siamo potute incontrare e non abbiamo potuto, anche solo nel coordinamento, pensiamo del Roma Pride, poterlo fare in presenza. Questo è stato veramente faticoso, però abbiamo allo stesso tempo deciso che invece potevamo giocare questa carta a nostro favore e ritornare un po' Riot, se possiamo dire così, quindi riportare con i nostri corpi, con le nostre presenze, quelle che sono le lotte che da sempre rivendichiamo.
Senti, intanto come dire, vi ringraziamo di esservi presi, come dire, l'incarico di portare avanti quello che da lontano ci è sembrato un po' un braccio di ferro con la Questura di Roma, per non cedere su una piazza a numero chiuso, che sembrava un po' la prospettiva che ci veniva offerta, e invece insistere per un corteo, perché un Pride a numero chiuso non si può neanche sentire, e poter camminare, come dire, non solo, fra l'altro, a mio parere è anche più sicuro rispetto al Covid, ma è quello che vogliamo fare per le strade della nostra città.
Guarda, ti ringrazio Elena di questa domanda, perché è fondamentale per me. Sono stati 2 mesi veramente molto complicati, questo lo dobbiamo raccontare, e chissà, tra qualche anno no, rivedremo anche che cosa è successo in questa situazione, anche forse con occhi diversi. Sono stati 2 mesi di collaborazione, delle volte, come dici tu, anche braccio di ferro, perché per noi una cosa era certa: non esisteva il Pride a numero chiuso. Il Roma Pride a numero chiuso per noi era irricevibile. incredibile. Io da subito ho puntato i pugni, ho detto che per me questa non era una cosa da cui potevamo partire, perché anche solo una persona esclusa dal Pride significava che quella non era più il Pride, era un'altra cosa, dovevamo chiamarla in altro modo. Inutile dirvi che però ovviamente la situazione si è evoluta in questi due mesi, no? Voi ricordate che eravamo in zona rossa quando siamo andati in questura, adesso per fortuna siamo in zona bianca, quindi noi scendiamo e facciamo un corteo che anche secondo me è molto più sicuro rispetto che assembrare un'unica piazza. E che però insomma da parte del Ministero degli Interni non esistono ancora delle disposizioni per dei protocolli per poter organizzare i cortei, quindi da questo punto di vista diciamo abbiamo trovato una via di mezzo, cioè ci hanno accordato due piazze da cui insomma in qualche modo possiamo muoverci, un po' quello che è successo anche sabato scorso con l'altra manifestazione che c'è stata a Roma.
E vorrei chiudere, se tu ci vuoi ricordare quali altre iniziative diciamo di contorno al corteo ci sono, e poi ci diamo appuntamento alle 17.
Allora, intanto noi abbiamo, oltre il Pride, voluto organizzare anche quest'anno una croisette, c'è un luogo, tra l'altro i Giardini del Brancaccio, quindi in pieno centro, anche quello per ribadire che noi siamo visibili a tutta la città. Questo, scusate, se posso volevo dire un'altra cosa, ovviamente noi abbiamo detto no anche all'ipotesi di farlo in zone periferiche, ma non per la periferia che per noi è importante e spesso siamo là, ma perché noi rivendichiamo la visibilità al centro, quindi questo è stato un altro punto. E l'idea appunto del Pride Park, che sono 4 giorni di eventi, abbiamo appunto iniziato col dibattito sul DDL Zan, ieri abbiamo avuto una bellissima intervista insomma con Marilena Grassadoni e Gladini Luxuria su tutto quello che è il tema che sta succedendo anche di attualità sul Vaticano, e domani abbiamo insieme anche a Elena, concludiamo la nostra croisette con dei temi importanti che hanno a che fare sempre con l'omofobia, le radici dell'odio e la laicità.
Noi ti ringraziamo per questo intervento e a oggi alle 17 a Piazza Vittorio.
A oggi alle 17, sì, e buon Pride a tutte e tutti.
Buon Pride anche a te.
Grazie, ciao.
Ciao. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey. La questione delle multinazionali a cui si faceva riferimento è stata, come dire, una... io la chiamerei banalmente sussunzione delle lotte LGBT con il mondo, o perlomeno tentativo di farlo, in cui una parte dei movimenti è caduta e una parte no, che va avanti ormai da molti anni. Oggi abbiamo parlato di FedEx e delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici della logistica. Ecco, FedEx ha mandato un messaggino pro Pride che non...
sì, così come Frontex per esempio,
così come Frontex, così come possiamo vedere la stazione Termini in questi giorni completamente rembo, ma è un rembo che come dire, che porta soldi alle multinazionali. Lì abbiamo Zalando, Netflix eccetera, e come dire, quest'anno almeno il corteo è nostro. Certo, si capisce che una parte del movimento l'ha vissuta come una necessità più che come una scelta, però non voglio dire di necessità facciamo virtù, ma voglio dire inseriamo le nostre pratiche per riprendercelo questa manifestazione.
Già che non so se aperto il microfono, presumo di sì, già che insomma stiamo parlando di pinkwashing e di visibilità, a questo punto io leggerei questo comunicato del collettivo palestinese LGBTQIA, oddio aiutatemi con la pronuncia, al caos, vabbè scusate, ovviamente l'arabo non è nelle mie corde, e però insomma che parla proprio di visibilità e di pinkwashing. Leggerò qualche estratto perché è molto lungo e non vorrei che mai che perdeste l'attenzione. Il Gay Pride alle origini era una rivolta guidata da attiviste queer e trans nere indigene di colore in quel luogo conosciuto come gli Stati Uniti degli anni 60. Queste attiviste si sono rivoltate contro decenni di brutalità e persecuzioni poliziesche, reclamando le strade come luogo di liberazione attraverso le proteste. Il primo Pride è stato un riot, ma anche un'espressione di cura e supporto comunitari che le attiviste queer e trans hanno creato come risultato della loro esclusione dalla società. Oggi il Pride è stato depoliticizzato e le sue radici sono state cancellate. Al suo posto le politiche dell'orgoglio sono dominate da voci bianche, cisgender, maschili e borghesi. Questa cancellazione è una forma di violenza contro l'eredità di coloro che si ripresero le strade. Il Pride non ha mai avuto a che fare con le multinazionali che sponsorizzano le nostre manifestazioni o con la celebrazione dell'inclusione delle persone gay e trans nelle forze armate. La sua origine risiede nella resistenza allo stato di oppressione e nella lotta alla violenza razziale, sessuale e di genere. Il termine Pride è connesso all'interno di un contesto politico e culturale specifico del Nord America e dell'Europa. Oggi questi termini sono utilizzati come strumenti imperialisti di salvezza per misurare i cosiddetti livelli di emancipazione LGBTQ in giro per il mondo. Anche se questi termini Pride, visibilità queer, coming out sono diventati il modo dominante di descrivere le esperienze queer e trans, le attiviste del sud globale hanno mostrato che queste parole non sono significative per tutte e tutti o rilevanti per descrivere le varie esperienze. È problematico imporre concetti di pride, coming out, visibilità come unità di misura di base o aspirazione politica della comunità LGBT in tutto il mondo. Durante la recente esplosione delle lotte per la liberazione della Palestina contro la violenza coloniale degli insediamenti israeliani, i sionisti hanno inondato le nostre reti social con affermazioni quali «provateci a organizzare un Pride a Gaza». Queste frasi sono caratteristiche del pinkwashing e vengono usate per delegittimare la sollevazione anticoloniale palestinese. Queste affermazioni si inseriscono in un contesto di razzismo strutturale nel quale Israele viene descritta come illuminata protettrice dei diritti gay, mentre le persone palestinesi, specialmente a Gaza, sono descritte come omofobe e di conseguenza meritevoli di morte ed espulsione. Commenti come questi non sono frutto di una preoccupazione per le vite queer e trans. A prescindere dalle dinamiche interne della società palestinese, il maggior impedimento per qualsiasi pride in Palestina rimane il colonialismo israeliano e il crudele assedio che ha ghettizzato e separato Gaza dal resto della Palestina. Ogni volta che come palestinesi prendiamo collettivamente parola in difesa dei nostri diritti, veniamo bombardate dall'esercito colonialista israeliano e silenziate dai media mainstream. L'esperienza queer palestinese ci insegna quanto il Pride senza una liberazione totale sia un'idea vuota, insignificante e ingannevole. I sionisti sottolineano il fatto che i Pride di Tel Aviv rappresenti una prova dell'impegno israeliano per la liberazione queer. In realtà il Pride di Israele è una strategia propagandistica di Stato finalizzata a ripulire i crimini coloniali israeliani ai danni dei palestinesi. Il pinkwashing è una forma di violenza coloniale che mira a convincere il mondo che i queer palestinesi non hanno un futuro nelle nostre terre e tra le nostre famiglie. I colonizzatori diventano i nostri salvatori. Essendo strettamente collegato alla violenza coloniale continua contro le persone palestinesi, il Pride di Tel Aviv non è in alcun modo un simbolo di progresso e liberazione queer. Tant'è vero che si svolge in città palestinesi in cui è costante il tentativo di pulizia etnica da parte di Israele. Ogni volta che come palestinesi mostriamo un qualsiasi sentimento di orgoglio per la nostra identità e di appartenenza indigena e autoctona, veniamo brutalmente repressi dallo Stato israeliano. In questo contesto, come queer palestinesi, non abbiamo il privilegio di separare la nostra sessualità dalla violenza coloniale che determina le nostre vite nel quotidiano. Abolizione degli stati coloniali, liberazione delle terre indigene, riprendiamoci il Pride. Diciamo, questo comunicato che parla cioè, per lo più del contesto palestinese in realtà descrive delle dinamiche che poi sono delle dinamiche che si ripresentano in quasi tutti i territori, perché le stesse dinamiche vengono applicate in Nord America, in Sud America e spesso anche in Europa, con ovviamente le dovute differenze. E quindi insomma, quando non essere mai troppo felici per il Pride istituzionale e il Pride delle multinazionali, perché c'è sempre qualcosa che cercano di nascondere e la realtà delle persone LGBTQ è sempre molto più complessa e molto più, lasciatemi usare questo termine strabusato, intersezionale. ci hanno dimostrato molti, anche molte lotte fatte all'interno dei coordinamenti Pride in tutta Europa, di parti del movimento che hanno contestato gli stessi Pride. Penso ad esempio 2 anni fa ci fu una grande contestazione Pride di Londra da parte delle compagne transfemministe rispetto alla presenza delle forze di polizia, che erano le stesse forze di polizia che poi contribuivano all'espulsione delle persone LGBT straniere, immigrate dai confini inglesi. E questo è soltanto un piccolo esempio di quello che si verifica ovunque e contro cui dobbiamo continuare a lottare senza cadere nella trappola della parata fine a se stessa e della giornata di liberazione soltanto per chi ha il privilegio di potersi liberare quel giorno. And snakes and stones never broke my bones, so you need to calm down. You're being too loud, and I'm just like, you need to just stop. But can you just not step on my gown? You need to calm down. We don't know, but you're coming at my friends like a missile. Why are you mad when you could be glad? Could be glad. Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark ages making that sign. Must have taken all night. Just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay, so you need to calm down. You're being too loud, and I'm just like, you need to just stop. Like, can you just not step on his gown? You need to calm down. And we see you over there on the internet, comparing all the girls who are killing it. But we figured you out, we all know now. We all got crowns, you need to calm down. Uh-oh. Uh-oh. You need to calm down.
Resistiré, erguido frente a todo.
usciamo dai confini cittadini e passiamo a Verona, dove il Pride non sarà oggi ma sabato prossimo, e abbiamo Gianni, un compagno del Pink che insomma abbiamo sentito tante volte da questi microfoni. Forse con Gianni, che non ci sta ascoltando perché è per strada, ma possiamo riprendere da quello di cui stavamo parlando, e cioè la partecipazione e la necessità politica di includere nei nostri Pride le persone LGBTQ che arrivano da altri paesi. E stavamo parlando di questo prima di te, e insomma il Pink è un punto, insomma è un luogo importante per tante persone migranti, rifugiati, richiedenti asilo che si trovano in questo paese, e per i quali però insomma la difficoltà dei percorsi istituzionali per poter vivere la propria vita non è così semplice.
Sì, no, intanto buongiorno a tutti e a tutti. Sì, come dicevi tu, non è assolutamente facile, anzi è molto difficile sotto tanti aspetti, nel senso che nel nostro gruppo, noi abbiamo un gruppo che si chiama Pink Refugees, che è nato nel febbraio 2017, da allora sono passati, faccio un po' di conti già stamattina perché stiamo preparando delle iniziative per il Pride, sono passate 287 persone, ok? Di queste 287, 85 hanno avuto lo status di rifugiato, ma tantissime altre sono ancora lì che combattono per un documento, una casa, un lavoro, perché poi è tutto collegato. Ecco, e soprattutto combattono per la loro credibilità, che questo è il grosso problema delle persone LGBT africane e pakistane, ma soprattutto africane, uomini e donne che siano, e anche persone trans, perché adesso cominciano ad esserci anche casi di persone trans nigeriane, e però lottano strenuamente contro giudici che giudicano la loro vita, commissioni che valutano la loro credibilità come persone LGBT, e per loro è un grosso problema, perché a differenza nostra loro non sono insomma, abituati a raccontare, ecco, sono storie che spesso naturalmente preferiscono dimenticare, perché sono storie piene di violenza, insomma un viaggio estenuante, la Libia, il Mediterraneo, poi l'Italia, e poi cosa succede? Anche per le persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato, lì comincia un altro calvario, perché naturalmente senza casa, senza lavoro, e che fai? Certo, hai un documento, ma insomma, però questo è uguale, simile a tutti i migranti. Essere LGBT molte volte, anche in Italia, per loro è doppiamente difficile, perché reiterano nei loro paesi, ecco, vivono una doppia vita che non so neppure io quando riusciranno a liberarsene di questa doppia vita.
Senti, invece per quanto riguarda il Pride di Verona, uno degli slogan insomma che avete ritirato fuori è "fuori preti dalle nostre mutande", quindi direi che è questo, come dire, il centro di questa mobilitazione veronese.
Ma sì, sia questo che però anche l'altro slogan, insomma, che abbiamo preso in prestito da Bologna, che è toccano tutti, ok? Ma che era anche un vecchio slogan dei centri sociali, anche sulle lotte dei lavoratori, ecco, per cui questi due sono gli slogan nostri.
Beh, direi
di quest'anno,
anche femministi per quanto riguarda la violenza sulle donne, insomma.
Esatto, sì, ecco, io dimentico sempre qualcosa, ma questi due sono gli slogan che abbiamo fatto propri. Chiaro che "fuori preti le nostre mutande", grande cavallo di battaglia, mi pare di facciamo breccia, e che torna, ma perché il Vaticano è sempre lì, ecco, la gerarchia vaticana non si è spostata di un millimetro, e abbiamo visto gli ultimi fatti di ingerente che stava penso un DDL che non è ancora stato approvato, ma in realtà insomma è sui nostri corpi, sulle nostre vite, insomma loro non hanno indietreggiato di un passo. Poi Verona in questi anni è stata, devo dire, una delle terre preferite di colonizzazione di tutto il movimento integralista no gender, anche i maggiori istituti scolastici parificati cattolici veronesi, che insomma a Verona sono veramente una potenza, hanno dato le sale, i patrocini. Poi insomma ricordiamo del 2019 il convegno quello internazionale delle famiglie. Ecco, Verona ha questa vocazione integralista e qui tutte i loro slogan e comunque il controllo sui corpi, sull'educazione, sulle scuole è molto pesante, e anche se a volte sembra passato, ma è sempre molto presente, e con questo noi insomma facciamo i conti quotidianamente anche con questo Pride che sarà appunto sabato prossimo.
Sarà appunto sabato prossimo nel pomeriggio, ci immaginiamo,
sì.
Quindi insomma possiamo farci doppi, tripli Pride. Noi oggi scendiamo in piazza a Roma, uno degli appuntamenti oggi c'è Roma e Milano, e la settimana prossima ce ne sono molti altri, Verona, Bologna che sentiremo adesso, ma insomma ognuno può scegliere.
Sì, stazione centrale era piena di ragazzini che andavano al Pride a Milano, mi pare siano tre piazze a Milano, mi sembra, ecco, non vorrei ricordare male, noi ne abbiamo una sola, e insomma però ecco, è importante comunque scendere in piazza, soprattutto in questo momento, ecco. Poi a Verona adesso, notizia di oggi, Forza Nuova ha inaugurato una nuova sede, per cui ecco siamo un po' alle solite, ma questa è la città, ecco, di certo non ci siamo arrese e arresi negli anni, ecco, per cui siamo ancora lì a resistere e a desistere.
Resistiamo, e buon Pride a tutti e a tutte, antifasciste sempre, e alla prossima.
Grazie a tutti e a tutti, arrivederci. Give me a time.
E a proposito appunto dell'onda Pride, oggi si sarebbe dovuto svolgere anche il Pride di Napoli, ma in realtà il Pride di Napoli è stato rimandato al 10 luglio a Piazza Dante alle ore 17, in seguito a un lutto che si è abbattuto sulla comunità che sta organizzando il Pride. Appunto hanno fatto uscire un comunicato in cui comunicano che hanno deciso di spostare il Pride, dicendo anche che per noi persone LGBTQ che stanno organizzando il Pride, come momento fortemente politico e non soltanto come momento di goliardico e di intrattenimento, e questo essere politico del Pride passa anche per il riconoscimento dei bisogni dei singoli, e per questo ritengono doveroso non fare il Pride oggi. Choose my color, find the star. Precious people always tell me that's a step too far. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
No, this my love's without a reason.
un'altra corrispondenza, questa volta siamo a Bologna, come dire, si diceva per fuori onda, troppe sigle dobbiamo nominare, Beside Pride, addirittura facciamo breccia, Laboratorio Smascheramenti, non una di meno. Ciao, buongiorno.
Ciao a tutti.
E anche a Bologna al Pride sarà la prossima settimana, sabato prossimo, ma insomma volevamo coinvolgerti sulla, come dire, sulla specificità di questo Pride 2021. Ci sembra che, a noi sembra che abbia una specificità, insomma noi a Verona celebriamo l'assenza dei tir e delle multinazionali che noi a Roma, almeno noi da questi microfoni lo facciamo, diciamo così, nel senso siamo molto contente di scendere in piazza camminando con i nostri corpi e portando tutto quello che vogliamo nella piazza di oggi, ma insomma è un Pride che mi sembra insomma che possa avere delle specificità, un po' sono dettate dall'agenda vaticana, un po' sono dettate dai nostri movimenti. Tu che ne pensi?
Ma io credo che sia un processo anche di medio periodo, comunque, che sta succedendo una ripoliticizzazione comunque delle istanze LGBTQA+. A Bologna in particolare noi abbiamo aperto oggi in conferenza stampa in piazza una settimana di Bologna transfemminista che culminerà nel Pride, ma che attraverserà altre manifestazioni e tutta una serie di momenti, tra cui il 1° luglio il corteo internazionale che si fa in tutte le città, in tanti paesi, sostenuto da una di meno, da tante reti, a sostegno della Turchia e della mobilitazione in Turchia contro la fuoriuscita dalla Convenzione di Istanbul. La particolarità, secondo me, specificità di Bologna in questo momento, ma che vedo che è anche in altri territori, è appunto una grossa unità e una grossa spostamento politico, nel senso noi siamo nate 3 anni fa come Beside Pride proprio per ripolitizzare il Pride, per appunto non farne né una passerella di pinkwashing istituzionale o semplicemente una festa, uno spettacolo, uno show o diciamo un'autorappresentazione spettacolarizzata delle nostre soggettività. E infatti noi quest'anno faremo un corteo, una manifestazione politica. È vero che abbiamo i carri, anche se abbiamo discusso molto anche sulla questione carri, di ridurne il numero, e in qualche modo siamo posti a una questione anche di sostenibilità, alcuni carri saranno elettrici, alcuni saranno ecologici, bici carro, eccetera. Anche noi senza sponsor, anche noi in qualche modo senza pensare, cioè mantenendo un'organizzazione strettamente politica, ecco. E questo penso sia un po' l'effetto ovviamente del momento e del fatto che c'è un attacco durissimo, che però appunto è transnazionale, no? Perché il Vaticano appunto noi ce l'abbiamo piantato in culo, certo, però agisce poi a livello globale, ma non solo, gli attacchi ai diritti delle donne, alle soggettività LGBTQ, il tentativo di contrapporre i diritti trans ai diritti delle donne in tanti contesti. Io ieri sera abbiamo fatto ad esempio una call transnazionale con Istanbul Pride, con compagni palestinesi della Polonia, Ungheria, Serbia e tanti paesi, ed è incredibile, noi non ci rendiamo conto di come tutti questi discorsi ritornano ovunque, in tutti questi paesi c'è un discorso contro l'ideologia gender, contro l'omosessualità viene ridotta a pedofilia, mettete a rischio i nostri bambini, cioè tutti questi discorsi continuano ad essere riecheggiati da tutte le destre, da tutti i cattolici integralisti, dagli altri integralisti di tutte le altre religioni, eccetera, no? Quindi dobbiamo avere anche questa prospettiva transnazionale, ecco, questo è un altro aspetto per noi molto, molto importante, perché altrimenti sembra che stiamo combattendo, non so, per una legge, in un quadro omonormativo, eccetera, come la legge Zan, però in questo momento in tanti paesi ci sono leggi sull'omosessualità in discussione, leggi contro i diritti delle donne in discussione. E quindi è un segnale culturale, politico molto forte, no? Di leggere insieme questi pezzi, ecco.
Non c'è dubbio, e non lo so, io spero che si stia veramente aprendo una nuova stagione, ma come dire, sta anche un po' nelle nostre mani quello che riusciamo a riprendere di queste piazze che per tanti anni sono state a volte ai limiti della praticabilità per compagni e compagni. Prima abbiamo parlato della questione, abbiamo letto il comunicato insomma del gruppo delle persone queer palestinesi rispetto al Pride di Tel Aviv, rispetto alla questione insomma delle persone queer palestinesi, e anche su questo insomma le nostre connessioni sono anche molto vecchie nel tempo insomma. Dall'altra parte abbiamo parlato della questione migranti e di come queste soggettività anche in questo caso vengono usate, cioè come i nostri corpi LGBTIQ vengono usati contro le persone migranti. E dall'altra parte abbiamo visto FedEx, una multinazionale della logistica, che si spende per il Pride mentre massacra di botte lavoratori e lavoratrici ai cancelli delle aziende, e tutto questo sta a noi renderlo chiaro e superarlo con la lotta.
Sì, appunto, penso che in questi anni le lotte sono diventate sempre più intersezionali da questo punto di vista, quindi la capacità di leggere insieme tutti i dispositivi di potere e anche come si ruotano uno attorno all'altro, come si sommano, si saldano e si sostengono. Ad esempio noi su Bologna, anche qui tra l'altro un Pride unitario con tutte le realtà LGBTQ, tutti i gruppi, nel senso che poi proviene da un'azione secondo me di lungo periodo che ha fatto Nuna di Meno, che abbiamo fatto come Nuna di Meno, di avere questa capacità di lettura della violenza strutturale, sistemica, a tutti i livelli, violenza maschile, di genere, dei generi. Portare questa lettura dentro anche il movimento LGBT, che invece tendeva a una lettura molto più diciamo sulla antidiscriminazione, più liberale, non so come dire, più in qualche modo ristretta al discorso dei diritti civili, leggere la violenza eterocis patriarcale anche come violenza economica, come violenza di classe che produce esclusione, povertà, sfruttamento. E questo ha portato anche ad esempio ad aderire da tutta il Rivolta Pride, che sarà il nome del Pride di Bologna, anche alla manifestazione che ci sarà davanti alla prefettura venerdì, che è una lotta che è iniziata ad aprile per le condizioni materiali di vita dentro all'hub, diciamo l'ex CIE di Via Mattei, in cui si sta portando avanti una vertenza dal coordinamento migranti all'assemblea delle donne migranti e altri gruppi, Black Lives Matter e noi, per protestare anche contro i dispositivi di regolazione, perché siamo in un contesto in cui per avere un permesso di soggiorno devi aspettare un anno, due anni per il rinnovo, cioè che le vite sono bloccate da questo strumento che serve solo a creare precarietà, sfruttamento, perché poi questi operai della logistica di cui parliamo sono poi delle persone che appunto magari vivono in un CIE, vanno a lavorare e sono a ricatto quotidiano perché possono essere non rinnovate il giorno dopo, e allo stesso tempo lo Stato mantiene in questo stato di precarietà, di incertezza sulla cittadinanza, sulla proprio la possibilità di stare, che rende ancora più precari, più sfruttabili, più deboli davanti allo sfruttamento capitalistico, no? Quindi questi snodi devono essere tutti contemporaneamente nominati e intersecati e combattuti, e questo sta succedendo, succede sempre di più, e questo penso sia importante in questo momento, no? Per troppi anni abbiamo anche noi stesse, non dico proprio noi che l'abbiamo in qualche modo sempre fatto con i nostri strumenti, però in generale coltivato ognuna il suo orticello, diciamo, no? La sua lotta segmentata, sganciata dalle altre, che molto spesso appunto può essere usata poi in chiave razzista, classista, eccetera, no? Quindi invece noi non vogliamo consentire, c'è molto questo senso di autodeterminazione in questo momento, di autonomia, di autogestione, e per un Pride come quello di Bologna, che ovviamente non è un Pride difficile a Bologna, nel senso che per la storia che è la città, anche l'istruzione, anche la cultura locale, non è che è ostile, voglio dire, no? Apparentemente. Però invece politicizzare questo vuol dire no, noi non siamo qui a semplicemente rendere grazie della vostra benevolenza. Siamo qui a lottare per noi e per quelle che non hanno accesso a questa, a nessun diritto, a nessun reddito, a nessuna possibilità di autodeterminazione, che siamo anche noi e non solo noi, ecco.
Senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, ti salutiamo perché tra poco andiamo al Pride, quindi insomma ci dobbiamo preparare e quindi buon Pride ancora a tutti.
Grazie, anche a voi.
Ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Ho sbagliato, ora torno subito con la traccia. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong. E torniamo in studio.
Solo una precisazione rispetto a quanto si diceva prima, cioè che il fatto che la violenza di genere fosse un elemento strutturale delle nostre società, insomma, è un piano di discussione e dibattito che a livello internazionale e anche nel nostro paese è già presente dagli anni 70. Ricordiamo che la CEDAW, cioè la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 79, se vogliamo parlare appunto di grandi convenzioni a livello internazionale, così come la piattaforma d'azione di Pechino è del 95, comunque tutto il movimento femminista e ad oggi quello transfemminista, insomma, è da allora che ne parla e ha costruito pratiche insomma per combatterla, questa per non cancellare e non rimuovere le esperienze pregresse di compagne e compagni femministe, transfemministe, LGBTQI, che insomma negli anni, negli ultimi 50 anni insomma hanno lottato.
E direi che possiamo chiudere questo lungo spazio ribadendo l'appuntamento di oggi. Ci sarà anche uno spezzone delle cagne sciolte a cui lasciamo la parola.
Allora, scusate per questa doppia veste oggi, un po' qua, un po' là. Diciamo che questo fatto che non ci sono i camion al Pride è stato sicuramente uno stimolo, un pungulus a dire ok, scendiamo in piazza e facciamo uno spezzone. Come vi abbiamo detto più volte durante la trasmissione oggi, questo fatto che alcuni grandi attori hanno fatto un passo indietro permette una agibilità sicuramente maggiore a chi si muove nel quotidiano su certe tematiche. Quindi abbiamo fatto uno spezzone, saremo alle 5 presenti a Piazza Vittorio con un fantastico striscione di cui non vi vorrei anticipare il contenuto. Sappiate che è rosa e sappiate che anche noi abbiamo, diciamo, un po' colto questo sentimento antivaticanista che si muove nell'aria nell'ultima settimana più che al solito. E quindi niente, insomma, portate i cartelli, portate i striscioni, portate gli slogan, facciamoci sentire e stiamo bene in piazza insieme, dai.
Anche da parte nostra l'appuntamento è ormai tra poco, fuori preti dalle nostre mutande, tutto e tutti in piazza.
Più prati, meno preti.
Ci vediamo alle 5 a Piazza Vittorio.
Alle 5 a Piazza Vittorio. Noi vi rimandiamo ancora per l'ultima volta We Will Survive, questa volta nella versione di Aretha Franklin.